Abbiamo fatto questo bel canto, grazie, sopra un monte lontano che ci ricorda, faceva vedere la croce, no? Ma ci ricorda anche, così che nel mondo, come lui ha già ricordato un paio di volte, c'è questa festività, della Pasqua, no? No, per noi cristiani, diciamo, ogni domenica è Pasqua, e siamo sempre qui a ricordare la morte, la vita, la morte e la resurrezione del nostro Signore. Questa mattina, con questi pensieri che voglio portarvi, andremo proprio all'inizio della sua storia. Non parleremo della fine, tanto abbiamo già parlato, ne parliamo con i nostri canti, ne parliamo spesso, ma andremo all'inizio, alla sua nascita, ancora prima, i tempi ancora prima che lui nascesse. Siamo agli inizi del Vangelo di Luca, se lo volete prendere, dove per i primi due, nei primi due capitoli. Questo intanto è il testo che poi. Nei primi due capitoli, Luca descrive gli avvenimenti che precedono la nascita, per questo dicevo che stiamo andando all'inizio, alla nascita di Gesù. Descrive in modo mirabile, così, in poche pagine, in poche righe, sono tantissime informazioni, tante cose bellissime che qui dice. E un linguaggio semplice, fare vivere un po' l'atmosfera di attesa, lo spirito che c'era soprattutto nella gente del popolo in quel momento, in attesa del Messia, la consolazione di Israele, come la chiama lui, come è chiamata anche nella scrittura. E così questa mattina volevo ragionare su uno di questi personaggi che stanno qui all'inizio. Lo vediamo qui in questa immagine, in questa foto, diciamo così. Io metterei questa immagine invece a volte della croce, perché c'è questo devoto, questo ebreo devoto. Siamo ancora nei tempi del Vecchio Testamento qua, perché Gesù ancora non ha predicato. Eccolo lì, era ancora un bimbetto. Ed è interessante che vedere il viso così, mi piaceva il viso di questa persona gioioso, felice che vede questo bambino e intuisce che non è un bambino normale, un bambino come gli altri, lo è in un certo senso, ma non come gli altri. Andremo a vedere questa storia che sta in Luca al capitolo 2, dai versetti 21 al 35. E io ho messo questa frase, che è una frase che sta scritta qui, perché i miei occhi hanno visto. Adesso vedremo, forse conoscete bene. Io credo che molti di voi conoscono questo brano, magari qualcuno non lo conosce, quindi può essere interessante vedere. E vediamo di capire che cosa ha visto, i miei occhi hanno visto. Andiamo a leggere questo brano. Leggiamo la prima parte. Dal 21 al 24, che è un po' il preambolo a quello che andremo a vedere dopo, un po' capire dove sta in questo momento il bambino. Era un ebreo e quindi, come dice qui, questi pochi passi, stava facendo tutte le. Era nato da poco e faceva tutti i passi che facevano i primogeniti ebrei. Quando furono compiuti gli 8 giorni dopo i quali egli doveva essere circonciso, era una delle cose che veniva fatta, gli fu messo il nome di Gesù, che gli era stato dato dall'angelo prima che egli fosse concepito. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signore. E per offrire il sacrificio di cui parla la legge del Signore, di un paio di tortore o di due giovani colombi. Era una famiglia povera e quindi avevano anche un sacrificio fatto, diciamo, tra virgolette, lo dico, con animali poveri, diciamo così. Andiamo avanti col versetto 25. Vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone, era quello di prima. Quest'uomo era giusto e timorato di Dio, e aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era sopra di lui. Egli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Egli, mosso dallo Spirito, andò nel Tempio e, come i genitori vi portarono il bambino Gesù, per adempiere a suo riguardo le prescrizioni della legge, lo prese tra le braccia e lo benedisse dicendo: «Ora, o Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza». I miei occhi hanno visto la tua salvezza. Era un profeta, ovviamente, di quelli del popolo, di quelli nascosti, però ispirato, lui ha visto la salvezza, i suoi occhi hanno visto la salvezza, e torneremo su questo dopo. Che hai preparata dinanzi a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù restavano meravigliati delle cose che si dicevano di lui, e Simeone li benedisse dicendo, qui c'è quest'altra profezia, dicendo a Maria, madre di lui, ecco, egli è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele, come segno di contraddizione, e a te stessa una spada trafiggerà l'anima, affinché i pensieri di molti cuori siano svelati. Questo è Simeone, questa è la sua apparizione, tra virgolette, nel Vangelo, c'è qui, poi non c'è più, non viene più preso in considerazione. Ci sono altri Simeoni, forse ci sono, forse ce n'è un altro, ma certamente non lui. È un brano, soprattutto la parte dove c'è questo, diciamo, questa preghiera che lui fa al Signore, no? Dal versetto 29, dal 29 al 32, credo uno dei brani più commoventi che noi possiamo trovare qui nel Vangelo. Non sembra, ma viene da uno, da un ebreo, uno qualunque. Io lo trovo molto profondo, molto di più di quanto riuscirò a illustrarvelo io, molto molto commovente anche questo momento. Qui c'è il momento, poi anche questo lo rivedremo un pochino dopo, il momento in cui l'attesa della vita di quest'uomo giusto, di una vita intera, incontra la promessa. Lui aspettava la promessa e qui trova la promessa. E così lui va nel Tempio, spinto dallo Spirito Santo, e scopre e vede la fedeltà del Signore nel tempo. Andiamo avanti, vediamo un attimo. Chi era questo Simone? Non dice, ho detto già che non se ne parla nella scrittura. Io ho messo qui un paio di cose che ci aiutano un po' forse ad approfondire, perché qualcosa dice, non è che non dice, Luca lo presenta come un uomo giusto e timorato di Dio. Vuol dire tanto questo per chi ha, insomma, occhio e lettura alla scrittura, vuol dire che conosceva le scritture, era in attesa, che vuol dire che attendeva la salvezza di Israele, che adempiesse la sua volontà tramite il Signore. È un uomo di fede, e in quanto viveva per fede, aveva tutta la sua vita con la fede in Dio. Io ho messo qui alcuni brani che ci ricordano un po' questo aspetto. Atti 10:22, per esempio, dice: il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, del quale rende buona testimonianza a tutto il popolo dei Giudei, è stato divinamente avvertito da un santo angelo di farti chiamare in casa mia e di ascoltare quello che avrai da dirgli. Anche qui c'è un brano simile. Poi Matteo 1:19, Giuseppe, suo marito, era un uomo giusto e non voleva esporlo ad infamia. Era un uomo giusto. Abacuc 2:4, un brano famosissimo: soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Quindi era un uomo giusto, quindi viveva di fede, come dicevo prima, e confida nella giustizia del Signore. Romani 1:17 e Galati 3:11 riprendono proprio questo brano: il giusto vivrà per fede. Era pieno di Spirito Santo. Dicevo prima, c'erano altri personaggi qui in questi due capitoli, ci sono altri personaggi. Io ho citato qui Elisabetta e Zaccaria, anche loro fanno dei canti, diciamo, hanno delle espressioni molto belle, riferito alla situazione che si sta creando, cioè all'incontro con il Messia. E i giusti, appunto, nel Vecchio Testamento attendevano il Messia, ripeto un po' questo concetto, che la chiama la consolazione di Israele, l'unto del Signore. E lui è stato pronto al richiamo dello Spirito, che avrebbe portato Israele appunto alla consolazione promessa, come dicevano e come dicono, come dicevano le profezie. Abbiamo quindi, come dicevo, in quei due versetti Simone che dialoga con il Signore, fa un dialogo, guarda avanti. E io ho visto che possiamo, è un po' la nostra abitudine, anche la mia abitudine, di scomporre un po' questo canto, questi tre versetti, e vedere uno dopo l'altro le situazioni, il sentimento e le cose che lui sta esprimendo. Uno, diciamo, sicuramente viene espresso, si vede al versetto 26, il senso dell'attesa, l'ho già citato, c'è l'incontro, attesa, l'incontro, la visione, vedere l'incontro, al versetto 27. Il congedo, cioè il lasciare, lui alla fine, vediamo, dirà ora posso andare, quindi l'ho chiamato un po' il congedo. E la luce, parla della luce del Signore, ne dice di cose in queste quattro parole. Vediamo brevemente qualche cosa. Parliamo dell'attesa, ho detto prima, come tutti gli uomini giusti che timoravano il Dio, aspettavano il Messia, così come era stato accennato, individuato, previsto dalle profezie che sono state fatte da diversi profeti, soprattutto Isaia. E Isaia, Simeone riconosce in questo bambino, infatti lo prende tra le braccia, ciò che il profeta aveva predetto molti secoli prima. Vede la fedeltà di Dio attraverso le generazioni, quindi è contento, è gioioso, è felice. C'è anche il Salmo 98, ci ricorda quanto Dio è buono e quanto, abbiamo letto prima il fratello, quanto mantiene le promesse. Ho messo qui Isaia 49 al versetto 13, ci sono alcune profezie. Facciamo questa prima. Isaia 42 al versetto 6: io il Signore ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni. È troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe. Io ti renderò luce delle nazioni perché la mia salvezza arrivi fino all'estremità della terra. Isaia 49, versetto 13: giubilate, o cieli, rallegrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola. Ecco, aspettavano la consolazione. Consola il suo popolo e ha pietà dei suoi afflitti. Anche Isaia 40: consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Insomma, Simeone riconosce in questo bambino, ripeto, ciò che il profeta aveva predetto secoli prima, e quindi vede la fedeltà di Dio attraverso le generazioni, come c'è sempre stata in tutto il Vecchio Testamento. Dio è sempre stato fedele, l'infedeltà semmai c'è stata da parte del popolo, ci sarebbe da dire tantissimo, l'abbiamo detto tante volte. Quindi lui dire questo senso dell'attesa che trova risposta in questo bambino. Un messaggino per noi oggi, una riflessione. Aspettiamo anche noi viviamo nell'attesa, sappiamo che il Signore ritornerà. Come viviamo questa attesa? La viviamo con questo spirito di devozione che ci aveva Simeone, ma che aveva anche Zaccaria, anche Anna, la profetessa, che è sempre descritto in questo capitolo, che stava tutto il giorno al Tempio a pregare e invocava il Signore. Aspettiamo anche noi, forse aspettiamo un cambiamento, aspettiamo delle risposte. Beh, diciamo che qui mi sembra di poter dire, suggerire che Simeone ci insegna che l'attesa non è un tempo perso, se hai fede non è tempo perso, perché sei fede è guidata dallo Spirito Santo, e quindi anche noi siamo uomini di fede, uomini e donne di fede, anche noi siamo chiamati a vivere questa attesa anche con gioia, con questo spirito così che si vede in questa persona che è anziana, sicuramente anziana, perché dice poi io me ne andrò, sono già pronto per andare perché ho visto tutto. e quindi sicuramente era anziano. E questo è un po' un messaggio anche per noi oggi, se volete. Non è nuovo, lo diciamo mille volte, ma ce lo dobbiamo dire continuamente, perché questa è la nostra vita. In cosa stiamo riponendo la nostra speranza mentre aspettiamo il ritorno di Cristo? Come viviamo l'attesa? Questo era un po' il senso che volevo lasciarvi con questo pensiero. Abbiamo visto poi che c'è l'incontro, lo prende, va lì, lo prende in braccio davanti ai genitori nel tempio. Diciamo che io ho visto in questa scena, cioè lo vede, ho visto in questa scena una cosa molto carina: lui abbraccia la salvezza, perché Gesù era la salvezza, quindi la promessa, lui è felice perché la promessa è mantenuta. Ho citato qui il Salmo 92: il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza agli occhi delle genti, ha rivelato la sua giustizia, tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria nel nostro Dio. Quindi è felice, è pienamente felice. Ripeto, c'è un dettaglio, l'ho chiamato fisico, bellissimo: lo prende in braccio. La salvezza, quindi, mi viene da pensare, vi do questa proposta, che non è un concetto astratto, una filosofia, ma in questo caso è una persona. La salvezza è una persona. Questo è il messaggio che ci lascia Simeone: la salvezza è una persona, non è una cosa campata in aria che vive chissà dove, e quindi è concreta, è vicina a noi, la sente vicina. Guarda avanti, con questo simbolo io lo alza, si vede che lo alza, e un po', diciamo, lo mette un po' a disposizione, se volete. Io ho immaginato così, un po' di tutte le genti, di tutti i popoli. Mi piace molto questa. In questi giorni ho vissuto con questa, 2 o 3 giorni che stavo preparando questa meditazione, ho vissuto con questa immagine di questo bambino tra le braccia di Simeone. Ancora ce l'ho dentro e mi ero anche commosso un paio di giorni fa nell'immaginare questa scena. Andiamo avanti. C'è un'applicazione per noi oggi? Sì, sempre, sempre ci sono applicazioni. Abbiamo accolto, accogliamo anche noi Cristo tra le nostre braccia? Nella nostra vita quotidiana la facciamo in ogni momento, sempre, quando, ogni tanto, o lo vediamo solo da lontano? Bello avere Cristo tra le braccia, insieme, ma il Cristo vivo, quello vivo. Vi lascio anche questa applicazione come riflessione. Poi abbiamo detto il congedo, dopo questa attesa descritta nel versetto precedente, dopo l'incontro con il bambino, diciamo con la famiglia, con il bambino, cioè lui è pronto per lasciare. Ora puoi lasciare, Signore, che il tuo servo vada in pace. È soddisfatto, tutte le profezie si sono avverate. Signore, vivrò ancora fin quanto mi dai da vivere, ma io posso andare in pace perché sono felice. E mi dà proprio l'idea di un uomo veramente felice, dopo che ha preso in mano e ha visto la salvezza. È vissuto lui, diciamo così, alla luce della parola di Dio, e per questo si rende conto forse che ormai la sua vita sta per finire. Che c'è ancora da avere? Ha visto il Messia, che deve avere di più. Forse un po' qui ho scritto un pochino troppo, però si parla che deve morire, però dice: ora, Signore, posso anche andare in pace. Si riferisce alla fine della sua vita, naturalmente. È felice e chiede al Signore di accoglierlo nella sua pace. Qui c'è il concetto della pace. Ovviamente non è una pace senza problemi, una pace piena. Quando sei nelle mani di Dio, la pace è piena. La visione di Gesù può cambiare la nostra prospettiva sul futuro e perfino sulla fine della vita, come quella di questo anziano ebreo, profeta, tra il popolo, non famoso ma tra il popolo. Poi la luce, lui dice che è una luce universale. Dice infatti nell'ultimo versetto, al versetto 32, qui non l'ho citato: luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo. luce per illuminare le genti, il Vangelo per tutti, senza confine, e gloria del popolo, perché è nato, e questa luce è venuta da Israele, quindi anche questa era una delle profezie. E quindi qui c'è una sfida missionaria per noi, no? di portare la parola. E se abbiamo visto questa luce, non possiamo tenerla solo per noi, e quindi anche la Chiesa è un riflesso, deve essere un riflesso di questa luce da portare alle genti. Un appello prima di concludere: cerchiamo di non uscire da questa riunione questa mattina magari con qualche peso che abbiamo dentro. Abbiamo qualche peso? Forse sì, forse no, qualche problema per me. Io ce li ho, penso che ce l'avete anche. Cerchiamo di uscire un po' leggeri con questa immagine nella mente. Come Simeone possiamo andare in pace, non nel senso di morire, ma vivere la nostra vita in pace, perché Dio ha mantenuto la parola. E quindi questa è la grande cosa per noi. La salvezza è arrivata ed è qui, adesso è qui, è per tutti. Perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Vedere Cristo cambia il mondo in cui vediamo, cambia il modo in cui vediamo il resto del mondo. Questo ci viene da questo insegnamento di questo uomo semplice, uno qualunque, che compare e scompare nella scrittura. Ed è interessante che questa situazione viene presentata da Luca, è un po' il suo stile questo anche, considerando una persona semplice, senza andare a toccare persone di alto livello che tutto il giorno stavano sui testi, sui libri, le scritture, eccetera, eccetera. Questa era una persona normale, e come siamo anche noi. Bene, lascio qui, Dio vi benedica. Buon momento.